La poesia al tempo delle larghe offese. Intervista a Valerio Magrelli. Micromega ha incontrato Valerio Magrelli, uno dei poeti più originali delle ultime generazioni, di Filippo Deodato. Valerio Magrelli, poeta, scrittore, traduttore, ma anche docente. Quel luogo che suo padre aveva rifiutato, parliamo dell'università, è diventato il luogo in cui lei si è rifugiato, come racconta nel suo ultimo lavoro letterario, Geologia di un padre. Cosa intende per rifugio e cosa ha rappresentato l'insegnamento nella sua vita? In realtà mio padre non è mai fuggito, piuttosto non ha avuto la costanza, l'intelligenza e l'esempio per capire che avrebbe dovuto insistere, poiché quella universitaria, se non quella artistica, era probabilmente la sua strada. Da lui ho tratto alcuni insegnamenti negativi e ho capito dove sbagliava. Certo, l'episodio che racconto in Geologia, laddove spacca la matita e la tira in aria quando il professore lo rimprovera d'essere in ritardo, non deve far pensare che la carriera accademica sia fatta di umiliazioni. No. Però ci sono molti rospi da ingoiare, e io semplicemente ho compreso che il gioco valeva la candela, scoprendo poi, e questa è stata un'autentica fortuna, una profonda passione per l'insegnamento. È assurdo, contrariamente a molti miei colleghi, io invece mi sono accorto che amo fare lezione, ma anche, ahimè, che la vita amministrativa è la cosa più idiota che esista. Ecco perché mi considero equamente retribuito in quanto pagherei per insegnare, ma pretendo di essere pagato per seguire questioni amministrative. Il modello universitario legato a Humboldt vedeva l'università come focolare in cui convergevano due lavori, la docenza e la ricerca. Ricordo sempre ai miei studenti che quando non faccio lezione sto preparandomi a farla. Sto scrivendo dei saggi oppure leggo, e la lettura fa parte della preparazione, come una sorta di continuo collaudo. Ma voglio confessare che la mia professione coincide perfettamente con i miei. Allora, molto brevemente, può illustrarci la sua idea di insegnamento? Mi sento una specie di parroco che fa il sermone e poi vede sfilare davanti a sé le pecorelle. Certo, io non entro nella vita privata degli studenti, anche se spesso vedo succedere le cose più terribili, lutti, malattie, depressioni. Io faccio il pastore nel senso che passo alcune ore, per esempio, a spiegare cos'è l'intifada, o perché i talebani sono stati stipendiati per anni dagli americani contro i russi. Non posso parlare dell'Ottocento senza toccare il problema del colonialismo o dell'assimilazione ebraica. Metà dei miei corsi parlano di storia, sono dedicati al contesto culturale, e per forza di cose riguardano l'oggi. Quindi lei cerca di creare un ponte con la vita di tutti i giorni e con il mondo che ci circonda. Certo, altrimenti cosa studiamo a fare? Non stiamo mica facendo archeologia, e con questo non voglio affatto offendere gli archeologi. È importante che venendo a lezione gli studenti abbiano la consapevolezza di essere superiori, di essere dei privilegiati, per il semplice fatto di poter accumulare conoscenza rispetto agli altri, perché in fondo saranno poi loro che dovranno spiegare le cose a chi gli sta vicino. La cultura, diceva Karl Kraus, è la quintessenza di tutto ciò che si è dimenticato. È un momento questo delicato in cui la cultura umanistica viene sempre più considerata inutile, una sorta di superflua appendice. Ancora Kraus prosegue nello stesso aforisma con un'immagine estremamente poetica. Ciò che la scuola può fare è produrre quella vaga bruma delle cose vive da cui poi sguscia fuori un individuo. Se la sente di commentare questa frase? Non la conoscevo o forse l'ho dimenticata? Detti e contraddetti è uno dei pochi libri su cui torno in continuazione. È un testo di una bellezza, di una profondità e di una intelligenza non comuni. A volte credo che l'autore sia più intelligente del lettore, arranco nel cercare di stargli dietro. Questa cui accenna Krauss è una cosa splendida che alcuni hanno capito. In Francia, per esempio, c'è stato un movimento contro l'eccessiva parcellizzazione degli studi. Ricordo un'espressione su un giornale: evitiamo di creare degli emiplegici del pensiero. È più importante un ragazzo che sappia disporre di una cultura generale e che poi si specializza in 6 mesi rispetto a uno che nasce specializzato. Vede, torniamo di nuovo alla figura del parroco. Non trovo altra analogia migliore, le mie sono prediche in cui cerco di spiegare la realtà facendo un continuo riferimento alla letteratura o al cinema. Un giorno parlavo della censura, e dopo aver spiegato che la censura, dispositivo relativamente moderno, nasce quando l'artista diventa indipendente, citai la famosa e infelicissima uscita di Andreotti che disse di fronte al neorealismo: i panni sporchi si lavano in famiglia. Tradotta in parole povere, ma certo non più delle sue, la frase voleva dire: noi vi diamo i soldi per fare i film, ma non dovete parlare male della società. L'obiettivo era quindi legare le mani all'artista. In altre occasioni domando agli studenti se hanno visto Roma città aperta, ladri di biciclette, miracolo a Milano, e quando mi sento rispondere negativamente dico loro che toglierei un libro dall'esame se venissero dopo aver visto uno di queste opere. Per me è importante lavorare sul testo, ma senza perdere di vista la visione complessiva del fatto artistico-letterario. Quindi è lecito dire che lei adopera il cinema come una sorta di esca. Perfettamente. E un tempo funzionava molto meglio quando spiegavo Maupassant, Boulez de Suif, Palla di Sego, dicevo di andarsi a vedere Ombre Rosse, che proprio a quel racconto è ispirato. Oggi invece, grazie ai miei figli, ho qualche aggancio con i cartoni animati. Magari può essere utile con Notre Dame de Paris, perché spiego dei figli abbandonati e dei figli messi alla ruota, oppure con le serie televisive americane Homeland. Insomma, trascinare l'uditorio mi diverte enormemente. La lettura sconvolge dalle fondamenta la presunzione di un mondo unico, diceva Levinas. Professor Magrelli, proviamo a ridar lustro a questa attività nobilissima e che non possiamo considerare come qualcosa che serve solamente a riempire i nostri vuoti temporali. Prima abbiamo ricordato che i libri foraggiano la sua attività di insegnante. Nel suo bellissimo saggio sulla lettura, Marcel Proust scrive: è infatti una delle grandi meravigliose caratteristiche dei bei libri che ci farà comprendere il ruolo a un tempo essenziale e limitato che la lettura può avere nella nostra vita spirituale e che per l'autore essi potrebbero chiamarsi conclusioni e per il lettore incitamenti. Sentiamo benissimo che la nostra saggezza comincia là dove finisce quella dell'autore e vorremmo che egli ci desse delle risposte, mentre tutto quanto può fare è destare in noi desideri. Legge strana, e peraltro provvidenziale, dell'ottica spirituale, legge che significa forse che noi non possiamo ricevere la verità da nessuno e dobbiamo cercarla in noi stessi. Si ritrova in tutto questo. Stupenda. Sulla lettura fu il primo libro che lessi in vita mia in francese. Sono entrato da Proust nella letteratura francese. Dentro di me possiedo uno scaffale di libri da leggere che mi aspettano come appuntamenti amorosi rinviati. Adesso allargo un po' il discorso. Qualche tempo fa la vista di mia moglie che leggeva mi ispirò una poesia di 11 versi sull'inaccessibilità della lettura, Alla fine del testo ho inserito le due righe di Agostino che parlano della lettura silenziosa, quando l'autore delle Confessioni apre la stanza e trova Ambrogio intento a leggere senza pronunciare le parole. Questo mio testo sulla lettura descrive una persona che vede un'altra leggere in silenzio e leggendo la esclude. Tutto il senso del poemetto verte su questa esclusione. Da qui l'idea di un ipertesto. Ogni verso diventa il titolo di una poesia che commenta quel verso. L'immagine di Sant'Agostino rievoca la ruminatio monastica, quindi la lettura come masticazione, ruminare la parola. Esattamente. Abbiamo da un lato la ruminatio monastica, dall'altra la pratica dell'ink. Le confesso che non mi sarebbe venuto in mente di far nascere una poesia da ogni verso se tutti i giorni non avessi a che fare con la presenza dell'ink. Sembra farle eco un suo verso in ora serrata retine. Esistono libri che servono fratto a svelare altri libri. Verissimo. Possiamo dire che la pratica attiva della lettura favorisce poi un percorso personale. In ogni libro si colgono dei messaggi che misteriosamente rimandano ad un altro libro fino poi a generare così un'imprevedibile catena diversa per ciascun lettore. Per me quel che lei dice ha raggiunto il punto di massima tensione quando, in un periodo particolarmente tormentato, mio figlio era andato via di casa. Tutto è coinciso con la fine di un libro scritto per 21 anni, nero sonetto solubile. Nel mio primo corso universitario scrissi un saggio prendendo come modello un sonetto di Baudelaire, Raccoglimento. Alla fine dell'anno scoprii che Perec lo aveva inserito nel suo capolavoro La scomparsa, traducendolo in un francese privo della lettera e un lipogramma. L'anno dopo scrissi un secondo saggio su Celine e in una pagina trovai una nota di conferma. La pagina derivava effettivamente da Raccoglimento. Il mio terzo saggio nacque da Finale di partita di Beckett, che cita il sonetto alla fine della sua opera. Insomma, il sottotitolo è 10 autori riscrivono una poesia di Baudelaire. Ma il bello è che non l'hanno commentata, bensì inserita nelle loro opere riscrivendola, parodiandola, traducendola, modificandola. Veritiero Proust quando dice che l'opera non è una conclusione, ma un incitamento. Proprio così. È un nuovo inizio, una sorta di rilancio. Difatti io parlo proprio di trasmissione virologica, di contagio. Se ho impiegato 21 anni, non è certo stato perché fossi particolarmente lento. Intanto perché ho dovuto scoprire i 10 autori, e in realtà si tratta di un libro composto da 10 libri. Io scrivo in maniera sintetica e avrei potuto realmente comporre 10 libri, invece è come se li avessi messi in un'unica capsula. A un certo punto ero arrivato ad una tale sintonia e ossessione con una serie di coincidenze surrealiste, che alla fine del lavoro a Parigi un'amica mi chiese se avessi letto Colette, l'unico scrittore del Novecento, aggiunge, con un lessico più ampio di quello proustiano. La leggo, e grazie ad un ritardo aereo ho la possibilità di scorrere anche l'appendice, dove scopro una splendida ennesima variazione su Raccoglimento. Quanto a Proust, non amo le biografie, ma l'unica che ho letto è quella di Painter, a lui dedicata. È forse stato tutto questo a farmi scrivere un libro del genere, che ha come tema la riscrittura e che si conclude con un saggio dal titolo Logiche di inclusione. Infine un giorno ricevo una telefonata dove mi veniva chiesto di comprare Le Figaro. Era successa la terribile morte della figlia di Trintignant, uccisa dal cantante Bertrand Cantat, leader del gruppo musicale Noir Désir. Ebbene, la polizia trovò che l'ultimo SMS della figlia alla madre era l'inizio di Raccoglimento. Da qui il titolo, nero sonetto solubile, perché è una poesia nera e ad ampio spettro. Dunque anche il potere ispiratore propulsivo della vera letteratura dinamizzante. Trovo delle analogie tra la bruma di Crus e la splendida descrizione di Siciliano che introduce la sua prima raccolta, ora serrata retine. La poesia di Magrelli pare scritta mentre il fumo e le ceneri di una battaglia andavano diradandosi. E chi sopravvive ad una guerra ha il dovere della testimonianza. La scrittura allora diviene gesto puro di sopravvivenza, una sorta di lascito. Questa carta è per me prima del sonno fratto. L'emblema per conoscere chi dorme. Ah sì, io l'avvertivo in questi termini. Aggiungerei, pare strano unire due figure così diverse. Un'altra frase di Sanguinetti. Si scrive soprattutto per antipatia. È vero perché nel mio primo libro in modo particolare c'era un elemento fortemente polemico. Il fatto di rinchiudermi non solo in una stanza da letto, col comodino, col libretto, era una specie di difesa, sia pure in forma antagonistica, nei riguardi del caos che c'era fuori. E il mezzo per effettuare questo viaggio è la parola barca, che giunge dal silenzio preparata con cura perché arrivi alla sua sponda. Dunque la scrittura testimonianza, ma anche morte serena, qualcosa di perfetto, laddove si compie il mondo diventato luminoso si allarga fratto e brucia per sempre un suo angolo. Avevo in mente l'immagine apparentemente contraddittoria della consunzione e della dilatazione. Quando una cosa brucia, il corpo si riduce, e invece qui è come se accadesse il contrario, un'illuminazione. In fondo, poi, il motore della poesia è la ricerca, cioè il fatto che al verso 3 chi scrive non sa come sarà il quarto, e se sarà o no l'ultimo o ultimo della strofa, o della stessa poesia. Scrivere vuol dire procedere a tentoni. In che cos'è la poesia? Una sorta di abecedario alla lettera G. Decisi, trovandola per caso in un dizionario, di inserire la parola gnarus, la cui radice deriva dal greco gnosco, quindi conoscenza. Da qui la parola narrazione, spiegava il dizionario. Come dire, narrazione, il narratore dunque deve conoscere le sorti dell'eroe. Prendiamo Proust. Scrive il primo e l'ultimo libro della Recherche, e poi passa a riempire le parti interne, la campitura. Insomma, il narratore è per eccellenza colui che sa. Allora, ecco il mio gioco, io ho proposto una contrapposizione, descrivendo il poeta come colui che è ignaro e, a differenza del narratore, avanza nel buio, brancola. Lui non sa. E questa è la cosa più avvincente nelle scrivere versi, mi preme sottolineare, cioè, come il tipo di andatura del poeta sia quella di una persona bendata. Se mi permette, forse nella poesia questo aspetto è più marcato, però sostanzialmente appartiene alla scrittura, nonostante la sua onniscienza per qualsiasi autore la scrittura rimane un'esplorazione, altrimenti andrebbe incontro a delle ripetizioni. Beh, certo, si racconta di Balzac che un giorno abbracciò la sorella dicendole, baciami, oggi sono diventato un genio. Aveva avuto l'idea del ritorno dei personaggi, e non poteva saperlo da prima, gli era venuto in mente di fare riapparire alcuni eroi in romanzi diversi. In effetti, ogni scrittura, in prosa o versi, è ricerca alla cieca. Soltanto che, rispetto al romanzo, la poesia è una specie di cecità protratta. In ora serrata retina, la sua raccolta d'esordio, si percepisce lo sforzo del poeta costante nel mettere ordine per poi riconoscersi in ciò che si è ordinato. È qui che devo tessere fratto l'arazzo del pensiero fratto e disponendo i fili di me stesso fratto disegnare con me la mia figura. Memore anche di quella triste consapevolezza esistenziale che descrive in altri versi. Io sono ciò che manca fratto del mondo in cui vivo fratto colui che tra tutti fratto non incontrerò mai. È d'accordo? Totalmente. Ho scritto una poesia in cui paragono le poesie alle cavie, ispirato da una frase molto bella di Isabelle Stengers. La grande epistemologa rifletteva sul fatto che le cavie, in biologia, sono molto diverse dagli oggetti degli esperimenti in fisica. Diceva sostanzialmente che Galileo non si affezionò di certo alla palla di piombo che gli serviva per dimostrare la rotazione della Terra. Uno scienziato oggi non torna a casa col bosone che studia, mentre uno zoologo sviluppa dell'affetto per la scimmia con cui lavora. Ecco, il poeta, nei riguardi delle poesie che elabora, è un po' come uno zoologo. Ogni poesia è una cavia, ma una cavia animale e animata. Scrivere è in genere nascondere, sottrarre alla realtà qualcosa fratto di cui sentirà la mancanza. Maieutica del segno. Potrebbe spiegarci cosa intende? Questa era una riflessione su che cosa provoca la scrittura nel mondo, poi ripresa in una poesia sulle statue, sui giorni in cui descrivo passo passo la tecnica con cui Michelangelo scolpiva. Faceva un modellino, lo immergeva nell'acqua, e ogni giorno toglieva un po' di liquido per farne emergere una parte. Il Davide infatti ha cominciato a scolpirlo dalla testa, e mano a mano è venuto giù, un lavoro di estrazione, di sottrazione. Togliere per raggiungere l'essenza. Nella raccolta Nature e Venature, nella sezione Mestieri versifica un suo desiderio, e cioè quello di rendere in poesia fratto l'equivalente della prospettiva pittorica fratto dare ad un verso la profondità del coniglio fratto che scappa tra i campi e renderlo distante. Dunque condivide il pensiero di Simonide di Ceo. La pittura è poesia silenziosa e la poesia pittura che parla. E quali sono i pittori che in un certo senso le corrispondono? Pensavo a Paolo Uccello. Sono sempre stato vicino alla storia dell'arte. Ho avuto per mia fortuna una formazione davvero ampia. Per esempio, alla Sorbona di Parigi, ho fatto il primo anno di cinema perché era un vero e proprio insegnamento universitario. Ho studiato montaggio, scritto sceneggiature e sottotitoli. Ho una grande familiarità con il cinema, anche se non a livello professionale. Lo stesso con la storia dell'arte. Per me visitare una città vuol dire visitare innanzitutto i suoi musei. Questo ho trasmesso ai miei figli. Tra i pittori che ho amato particolarmente il primo è Vermeer. Il mio primissimo saggio, avevo allora 21 anni, si intitolava Proust e la pesatrice di perle di Vermeer. Ma penso anche a Borromini o Rothko, sono sempre emozioni profonde. Sono del parere che indubbiamente l'arte moderna vada spiegata, ma credo altresì che il giudizio estetico, ciò che Kant chiamava seconda Petri, si crei solo attraverso l'esperienza. A chi mi chiede come capire Rothko rispondo, guarda 30 musei e al 31esimo l'avrai capito. Didascalie per la lettura di un giornale, segnato nelle sue intenzioni dalla frase in esergo di Eliot, dov'è la vita che abbiamo perso con la vita, dove la saggezza che abbiamo perso con la conoscenza, dove la conoscenza che abbiamo perso con l'informazione. Esprime in toni spesso ironici, a tratti giocosi, la degradazione del sapere sintetizzata nella poesia, piccolo schermo, la legge morale dentro di me, l'antenna parabolica sopra di me. Che fine ha fatto il cielo stellato di kantiana memoria? È diventato desktop, è diventato lo sfondo dei nostri PC. In effetti, Didascalie è un poemetto costruito su una potente contrapposizione tra informazione e sapere. Come scrivo nella poesia Weekend, l'informazione è vacua. Il tempo ottimizzato fratto servotempo a trazione integrale adesso cede fratto al vacuo vacare della vacanza. Per bilanciare questa sorta di vacanza dell'intelligenza, ho riempito il libro di citazioni criptate, omeriche, bibliche o filosofiche. C'è un battuta di Kranz illuminante che recita: la bruttezza del nostro tempo ha valore retroattivo. Non c'è molto da aggiungere. Disturbi del sistema binario possiamo considerarla un sorta elegia della capacità di discernere, un poema in versi sull'ambiguità. Penso alla porta di Duchamp con quell'unico cardine che apre e chiude, citata nella prima poesia dal titolo Ibrido Guace. E poi questa figura contemplata nella terza sezione dell'opera, quella dell'individuo anatra lepre, metafora della doppiezza umana. Nella poesia, l'indifferenza, si legge, il male ha bisogno di spazio, serve la lepre, la bestia da delega, fratto un capro espiatore portatile, fratto che possa tollerare il peso del reato. Fratto è soltanto un problema di capienza, fratto trovare spazio per l'indifferenza. Dunque, per l'uomo il male è sempre fuori di lui, lo cerca altrove, come il fariseo nella parabola di Luca, Luca 18:9. Forse anche la trave nell'occhio è una specie di meccanismo di autodifesa. In un'altra poesia scrivo: cosa accade quando fratto un'anatra lepre si guarda allo specchio? Sarà cosciente di essere una figura doppia? Fratto purtroppo no, perché fratto, grazie ad un apposito commutatore neurologico, fratto, non c'è passaggio tra le due metà. La crudeltà dell'anatra appartiene alla lepre, fratto, che infatti, non a caso, guarda dall'altra parte. In Addio alla lingua poesia, che conclude amaramente Disturbi del sistema binario, si declama la resa del linguaggio, la sua impotenza. Il poeta smarrisce la fede nella sacra liturgia del colloquio fratto. Creature biforcate e logoimmuni mi sorsero davanti, fratto, creature invulnerabili alla verità. A cosa serve nominare, localizzare, descrivere il male se l'uomo non se ne avvede, se l'uomo anatra lepre continua a disconoscerlo? A un certo punto mi sono accorto che avevo ripreso a scrivere e a parlare. Qualche giorno fa provavo a spiegare qualcosa a un'amica. In seguito mia moglie, anche lei presente durante il dialogo, mi ha detto: perché provi a spiegare? Non lo capirà mai. Aveva ragione, certo. Eppure io mi ostinavo. Ecco, questo per dire che, malgrado tutto, non mi sono arreso. Di recente ho scritto due poesie per Il Fatto, ed una per Micromega, l'intesa con Berlusconi, che ho definito Le larghe offese, rimane forse l'unico trauma politico della mia vita. Ho usato la lingua nel tentativo di un colloquio. Credo che però la possibilità di comprendere esista solo per alcuni individui. Per altri, e lo dico condividendo la dottrina della reincarnazione, l'unica spiegazione possibile, occorrono più vite per giungere alla consapevolezza. Anche se poi riflettendoci bene, il male e soprattutto il male dell'individuo anatra lepre, certo è causa di sofferenze, ma è lui che vive una vita amputata, dimidiata. Lui non accede alla responsabilità, non accede alla visione. Contravvenire alla propria vocazione, termine ormai desueto, può diventare un autentico suicidio. Penso a suo padre che descrive in Geologia come tragicamente inadatto a ricoprire quel ruolo che non aveva scelto perché incapace di scegliere. I suoi giacimenti di furore hanno rappresentato una sorta di contrappasso che lo hanno costretto a vivere la sua personale dannazione. Lei sente di aver obbedito alla sua intima chiamata e di avervi melodiosamente corrisposto? Sì, anche perché la chiamata ha corrisposto ad una salvezza. La vera fortuna è riuscire a trovare il bandolo della propria matassa. L'immaturità quindi è un po' una continua emulazione. La vera crescita inizia quando si comincia a scegliere responsabilmente, obbedendo a ciò che il destino ci chiede. Per me maturità ha significato trovare delle forme di libertà fino a quel momento inaudite che mi ero precluso. In geologia racconta quando dopo avergli regalato un disco di Sch, suo padre rimane indifferente. La sua cultura semplicemente si arrestava. In quel momento così doloroso lei scopre la fragilità di suo padre che in un certo senso coincide con la sua. Adesso che non c'era più nessuno a ripararmi, lei scrive, ma ero io a dovermi prendere cura di qualcuno. Improvvisamente, come sospinto bruscamente in una dimensione del tutto nuova, comincia a sentirsi un uomo. Sì, mi sento anche sciolto. Mio padre amava citarmi un verso del Re Lear, lui che non era un gran lettore captava certe citazioni bellissime. Ripenessis all, la maturità è tutto. Quando riesci a tirarti su è come scavalcare un cancello, la maturità è essenzialmente questo. Karl Kraus, detti e contraddetti, Adelphi. Marcel Proust, sulla lettura, Passigli. La citazione, melodiosamente corrisposto, è tratta da Gli imperdonabili di Cristina Campo, Adelphi. E Levinas, Etica e infinito. Dialoghi con Filippe Nemo, Castelvecchi. 24 gennaio 2014.